Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di venerdì 15 marzo. A Gaza una nuova strage di civili, oltre 20 morti, mentre Israele boccia le proposte di Hamas. In Russia urne aperte per le presidenziali, sarebbero 3 i bambini morti in un bombardamento di Kiev su Donetsk. Il Papa, poveri, donne, vescovi, digitale, tra i temi da approfondire per il prossimo sinodo. Sono le 8:35. Buongiorno da Francesca Sabatinelli. Richieste irrealistiche, così Israele giudica le proposte di Hamas su una nuova ipotesi di tregua. E intanto, mentre si assiste ad una nuova strage degli affamati a Gaza, l'Australia torna a finanziare l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Andrea De Angelis.
La parola tregua risuona più volte nelle ultime ore, ma si accompagna al termine strage, perché sono decine le vittime a Gaza, almeno 21 morti, oltre 100 i feriti, dopo che soldati israeliani avrebbero aperto il fuoco su una folla in attesa di aiuti umanitari nel nord della striscia, stando alle fonti palestinesi. Israele nega invece questa ricostruzione e afferma che l'esercito sta indagando sull'episodio. Ciò che è certo è l'uccisione di civili in cerca di cibo, con Israele che definisce inoltre irrealistiche le richieste di Hamas sulla liberazione degli ostaggi. Questo a oltre 5 mesi all'inizio di una guerra che vede sotto i riflettori nelle ultime ore Stati Uniti e Australia. Washington infatti da un lato avrebbe finalizzato la bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU sulla guerra, solitamente il passo finale per arrivare a un cessate il fuoco. Inoltre la Casa Bianca accoglie con favore la nomina del nuovo primo ministro Mohamed Mustafa da parte del presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen. L'Australia dal canto suo dà un segnale forte tornando a finanziare l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Non è un'agenzia terroristica, ha detto la ministra degli esteri australiana. All'inizio dell'anno circa 15 paesi, tra cui l'Italia, hanno tagliato i fondi.
Si sono aperte le urne per le elezioni presidenziali che porteranno al voto circa 113 milioni di cittadini in Russia, in Crimea e nelle regioni annesse dell'Ucraina. Seggi aperti fino a domenica. Intanto le milizie di Kiev intensificano gli attacchi al territorio russo. Silvia Giovanrosa.
All'alba delle consultazioni che lo vedono come favorito alla presidenza della Federazione Russa, Vladimir Putin lancia un appello ai cittadini affinché si rechino alle urne per amor di patria in questo momento così difficile per il paese, ha detto il capo del Cremlino. Sarebbe questo il quinto mandato per Putin, che punta a rimanere in carica fino al 2030. Intanto Mosca mette in guardia i cittadini dal partecipare alle manifestazioni previste per domenica 17 marzo, promossa dal team di Navalny, che chiede agli elettori di recarsi al voto in massa l'ultimo giorno delle consultazioni in segno di protesta. Sullo sfondo il protrarsi della guerra in Ucraina, 3 bambini sono morti a Donetsk, città controllata dai russi in un bombardamento di artiglieria delle forze di Kiev. Infine un nuovo vertice a Berlino tra il presidente tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron. Dopo un primo bilaterale saranno raggiunti dal primo ministro polacco Donald Tusk per consultazioni urgenti su un ulteriore sostegno militare europeo a Kiev.
Niente cibo e acqua per una settimana. Sono morti così 60 migranti a bordo di un gommone salpato dalla Libia diretto in Italia. 25 sopravvissuti che hanno raccontato l'orrore del viaggio ai soccorritori. Gli operatori della Ocean Viking, nave di SOS Mediterranee, che nelle ultime 24 ore ha salvato circa 300 persone. Sono 10 le tematiche da approfondire e studiare in vista della seconda sessione della prossima assemblea sinodale. Ad annunciarle ieri il Papa in una lettera al cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo, in cui si elencano i gruppi di studio coordinati da dicasteri competenti che prenderanno in esame le diverse tematiche. Il documento sui gruppi di studio e quello sulle linee guida per l'Assise di ottobre 2024 sono stati presentati nella sala stampa vaticana. Il servizio è di Salvatore Cernuzio.
Il grido dei poveri, la missione nel digitale, i ministeri, inclusa la riflessione sulle donne, il possibile accesso al diaconato, le relazioni con le chiese orientali, la vita consacrata ai movimenti ecclesiali e ancora la formazione dei sacerdoti, la figura del vescovo, il ruolo dei nunzi, l'ecumenismo, le questioni dottrinali, pastorali, controverse. Questi 10 temi che saranno analizzati in una prospettiva sinodale missionaria li studieranno gruppi costituiti da dicasteri insieme a vescovi ed esperti dei 5 continenti, come sottolinea il documento presentato ieri dai cardinali Grech e Olerich, relatore generale. Entrambi i cardinali hanno chiarito che i punti affrontati sono gli stessi proposti dal popolo di Dio nel corso del processo sinodale, nessuno spazio quindi a tematiche più controverse come il celibato sacerdotale o le benedizioni a coppie omosessuali come proposto dal documento Fiducia Supplicans. Documento molto bello perché ricorda che Dio ama tutti, ha detto Olerich, ma che non ha bisogno di ulteriori riflessioni del sinodo. Non facciamo politica ecclesiale, ha sottolineato l'arcivescovo, siamo servitori di un processo. Processo che certamente, ha fatto eco il teologo Piero Coda, non finirà con il sinodo sulla sinodalità.
Culture, tradizioni e spiritualità vanno tutelate nella loro diversità, lo ha detto ieri Francesco ricevendo in Vaticano i partecipanti al convegno sui popoli indigeni. La ricerca del dialogo, della giustizia e della pace, ha detto il Papa, favorisca la gestione delle risorse per rispondere alle sfide urgenti che interessano la nostra casa comune. Adriana Masotti.
I cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, le minacce alla sicurezza alimentare e alla salute rappresentano le criticità oggi più urgenti e per affrontarle è necessario tener conto del sapere dei popoli indigeni e delle scienze. Lo afferma il Papa ricevendo i partecipanti al convegno promosso dalle Pontificie Accademie delle Scienze e delle Scienze Sociali che ruota intorno a questo tema e che intende lanciare un messaggio ai governi e alle organizzazioni internazionali a favore della giustizia e della fraternità. È necessario, dice il Papa nel discorso letto da padre Pierluigi Giroli, che i progetti di ricerca scientifica e dunque gli investimenti siano orientati sempre più decisamente alla promozione della fratellanza umana, della giustizia e della pace, così che le risorse possano essere destinate in modo coordinato a rispondere alle sfide urgenti che interessano la casa comune e la famiglia dei popoli.
La tratta di esseri umani è una piaga sociale e una forma moderna di schiavitù che viola la dignità della persona e i suoi diritti. Lo scrive il Papa in un telegramma a firma del segretario di Stato Parolin inviato al convegno Le nuove schiavitù, convegno sulla tratta tenutosi ieri a Roma a Palazzo Borromeo, sede dell'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Luca Collodi ha intervistato Donaldo Bonaiuto, sacerdote della Papa Giovanni XXIII, presente all'incontro.
Dobbiamo ricordare che purtroppo nel mondo abbiamo quasi 25 milioni di vittime di tratta, quindi il fenomeno non interessa solo chiaramente l'Italia ma tutto il mondo. Parliamo di una dimensione enorme, spaventosa e una realtà che vede troppi interessi sia nei luoghi dove parte il fenomeno e anche in quelli di transito e di destinazione.
Con quali casi vi misurate?
Da sempre con le donne, le giovanissime donne vittime di tratta, di cui in Italia il 37% sono minorenni. Andiamo sulle strade con le nostre unità di strada. Qui si parla di tratta ai fini della prostituzione coatta, quindi di donne che vengono mercificate, che vengono schiavizzate, che vengono ridotte in stato di schiavitù e che vengono mercificate nell'indifferenza, anche nell'ignoranza.
Violenti temporali hanno attraversato nelle ultime ore gli Stati Uniti centrali, scatenando alcuni tornado, uno dei quali ha ucciso 3 persone nell'Indiana. Il servizio meteorologico ha emesso un allarme che interessa più di 13 milioni di persone nel centro del paese. E martedì il Parlamento europeo ha approvato la direttiva Case Green, che impone agli Stati una graduale riduzione del consumo energetico degli edifici residenziali fino all'obiettivo di zero emissioni entro il 2050. Il 60% delle abitazioni europee, è la stima, ha bisogno di adeguamenti per una spesa di 270 miliardi di euro. Non sono poche le forze sociali che temono un impegno insostenibile per i cittadini. Marco Guerra ha parlato degli scopi e delle ripercussioni del provvedimento con il climatologo Luca Mercalli.
Le nostre case utilizzano in Europa il 40% dell'energia totale, quindi è un punto importante per la nostra efficienza, più dei trasporti. Quindi tappare i buchi dai quali sfugge la preziosa energia dalle nostre case è fondamentale. E quando riqualifichiamo un edificio, minimo riusciamo a risparmiare il 60%. Se facciamo i lavori bene, in certe case può arrivare anche al 90% di risparmio energetico rispetto a una casa normale.
Questo risparmio, questo guadagno si avrà col tempo. La spesa iniziale preoccupa alcune parti sociali. Si è alzato un allarme sui grandi costi che possono ricadere sui cittadini.
Questo è il compito della politica, rendere trasformazioni che hanno un vantaggio sia individuale sia collettivo accessibili a tutti abbattendo le disuguaglianze.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e da Francesca Sabatinelli in studio, grazie per l'attenzione. Fra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi e l'informazione torna alle ore 9:00.